La Cina è il grande spauracchio per quanto riguarda le emissioni di CO2, è il grande inquinatore globale, il paese che non si presenta alla COP26. Ma è davvero così? Perché c'è un'intervista del Guardian, a un funzionario e responsabile della strategia di decarbonizzazione cinese che mostra un po' l'altra faccia della medaglia. Intanto Xi Jinping, reo di non essere volato a Glasgow, è impegnato nella sesta assemblea plenaria del Partito Comunista Cinese, dove ha intenzione niente poco di meno che di riscrivere la storia. Io sono Andrea degli Innocenti e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. Okay, torniamo a parlare di COP26 e di quello che sta succedendo a Glasgow. Perché questa mattina esce su Italia che cambia un nuovo articolo che ci aggiorna un po' su tutte quelle che sono state le decisioni e le vicissitudini che si sono verificate appunto nella capitale scozzese, nonché ci aggiorna sull'oceanica manifestazione di qualche giorno fa. Lì trovate tutte queste notizie appunto su un articolo a cura di Irene Galeb, che è la nostra inviata speciale, Irene Galeb di Change for Planet, inviata speciale a Glasgow, e perciò non mi dilungo qui sul raccontarvi nel dettaglio tutte le novità, le trovate appunto lì, ma vorrei soffermarmi su un aspetto che è un po' più specifico, ovvero il ruolo della Cina sia all'interno della COP e più in generale nella lotta ai cambiamenti climatici, perché, come vi preannunciavo nel sommario iniziale, sul Guardian di ieri è uscita un'intervista molto interessante a un membro importante della delegazione cinese alla COP26, che afferma che la narrazione che si fa della Cina come grande cattivo nella lotta ai cambiamenti climatici non è esattamente corretta. E se vogliamo dirla tutta, probabilmente non ha tutti i torti. Vediamo come mai. Innanzitutto, partiamo col dare un po' di dati e un po' di notizie. La Cina è effettivamente oggi il più grande emettitore di CO2 al mondo, emettitore di anidride carbonica, no? Che, come saprete, è quel gas frutto della combustione che è il principale responsabile dei cambiamenti climatici. Ok, questo è un fatto, anche se già qua dobbiamo stare attenti alle generalizzazioni, cioè dobbiamo fare qualche precisazione, perché è vero, è il principale emettitore, ma è anche il paese di gran lunga più popoloso al mondo e in più è un paese che esporta moltissimo, quindi se pesiamo le emissioni sulla popolazione e sui consumi, in realtà ci accorgiamo che la Cina ancora oggi viene molto dopo a livello di emissioni rispetto a Stati Uniti, ma anche all'Europa e a tanti paesi cosiddetti industrializzati. Stessa cosa se andiamo a vedere lo storico e teniamo presente che la CO2 in atmosfera che c'è oggi in atmosfera in realtà è il frutto delle emissioni dei 3 secoli scorsi, più o meno, perché la CO2 resta tantissimo in atmosfera, quindi tutta la CO2 che è stata emessa dalla rivoluzione industriale a oggi, più o meno è ancora tutta là in atmosfera e va a formare quelle famose 420 a spanne parti per milione di anidride carbonica, che appunto contribuiscono in maniera fondamentale a riscaldare il clima del pianeta. Quindi in tutta quella CO2 che c'è adesso in atmosfera, la Cina ha anche lì un ruolo marginale. Perché? Perché se oggi è il più grande emettitore di CO2, ha iniziato a emetterla da relativamente poco tempo. Quindi storicamente le responsabilità degli Stati Uniti, anche qui dell'Europa, dell'Australia, del Giappone, di tante altre nazioni, sono molto maggiori. Comunque, lasciamo da parte anche queste considerazioni perché sì, sono importanti, ma forse ci distraggono da quello che è poi il fatto principale, ovvero che al di là delle colpe, al di là dei trascorsi e dei pregressi, se vogliamo continuare ad abitare questo pianeta, dobbiamo smettere di bruciare qualsiasi cosa, dobbiamo farlo tutti e dobbiamo farlo praticamente adesso. Poi magari troveremo il modo di compensare i torti subiti in passato, però ecco, con dei sistemi possibilmente che non compromettano la nostra sopravvivenza come specie su questo pianeta. Quindi, restando al fatto che dobbiamo azzerare le emissioni e raggiungere le emissioni praticamente zero, anche qui sarebbe da fare una parentesi sul fatto in genere si parla, i leader mondiali parlano di emissioni nette zero, che è un termine abbastanza controverso. Noi dovremmo raggiungere praticamente le emissioni zero, non le emissioni nette, perché dovremmo anzi sottrarre più CO2 all'atmosfera rispetto a quella che c'è già adesso, non continuare a mettercene. Comunque, anche senza andare in questi discorsi, poi magari li affrontiamo in un altro momento, sull'impegno della Cina, quello ufficiale, di arrivare entro il 2060, o in altre parti si legge il 2070, non si capisce benissimo, alle emissioni nette zero, ci sono state molte critiche, perché è considerato un impegno che arriva un po' troppo in là nel tempo. E poi, ad esempio, la Cina ha annunciato il di raggiungere il picco dell'utilizzo del carbone nel 2030, e anche questo è considerato un po' troppo avanti. Vuol dire che fino al 2030 l'utilizzo di carbone per produrre energia elettrica aumenterà e poi inizierà a scendere. E poi ci sono state tutte quelle polemiche sul fatto che Xi Jinping non sia andato a Glasgow, ed è stato per questo accusato da Joe Biden di prendere la questione climatica sotto gamba, e tutte quelle questioni, diciamo, più geopolitiche, se vogliamo affibbiargli un'etichetta. Ma tutte queste critiche sono reali, corrispondono a verità? Come stanno veramente le cose? Nell'articolo che citavo in apertura, pubblicato sul Guardian, Wang Yi, che è appunto un consulente chiave nella strategia cinese alla decarbonizzazione e nella stesura del piano quinquennale, ed è parte della delegazione cinese a Glasgow, racconta la sua versione, l'altra faccia della medaglia, che in sintesi è: a differenza degli altri paesi che fanno principalmente proclami, in Cina le cose, se le diciamo, poi le facciamo davvero. Abbiamo i nostri piani dettagliati in cui c'è scritto esattamente, passo dopo passo, come faremo a raggiungere ciascuno degli obiettivi che ci siamo dati. Solo che questi piani, dice Wang, non li legge praticamente nessuno. Perciò, continua, le nostre proposte non sono proclami, ma sono azioni molto concrete. A riprova di questo, Wang porta alcuni esempi. Ad esempio, spiega che all'interno del piano cinese per il phase out dal carbone, ovvero per la fuoriuscita dal carbone, dall'utilizzo del carbone, se uno se lo legge tutto, si capisce che il vero picco del carbone, per come è inteso all'interno della strategia cinese, avverrà non nel 2030, ma più probabilmente nel 2025. Non c'è scritta da nessuna parte questa data, ma la si può dedurre avendo uno sguardo più complessivo su tutto su tutto il piano. Al tempo stesso dice che invece, se guarda quello che stanno facendo gli altri leader, non c'è niente nelle strategie dei vari governi che lasci pensare, che lasci presagire, come è stato annunciato un po' in pompa magna a Glasgow, che i nuovi impegni annunciati dai leader ci permettano di restare entro i più 1,8 gradi di surriscaldamento globale. In pratica, lo ripeto di nuovo, il succo del discorso di Wang è: in Cina le cose le facciamo davvero, il resto del mondo fa principalmente chiacchiere, bla bla bla, se vogliamo dirla con Greta Thunberg. E a riprova di questo porta un ulteriore fatto, ovvero che la carenza di energia in Cina di questi giorni, di energia elettrica, di cui abbiamo parlato anche due giorni fa, se non sbaglio, se io non mi rassegno, è dovuta anche proprio a queste politiche di decarbonizzazione, anzi, nello specifico, di addio al carbone, che è una cosa un po' diversa dalla decarbonizzazione, è un pezzetto della decarbonizzazione, che in Cina sono prese molto seriamente, perché è vero che la Cina è tornata a rifugiarsi nel carbone in via emergenziale nel post-Covid, ma questo non toglie che il piano economico originale, quello di fuoriuscita dal carbone, resti lo stesso, e che la strada, appunto, per il phase out dal carbone resti in piedi e resti valida. E in tutto questo discorso bisogna ammettere che un po' di ragione ce l'ha, nel senso, sicuramente Wang fa la parte della Cina, non ci racconta la verità oggettiva a 360 gradi, perché fa gli interessi del suo paese. Ma ci sono degli aspetti interessanti nel suo discorso, perché la Cina ha un tipo di economia che è fortemente centralizzata ed è pianificata dallo Stato, che decide esattamente dove investire e quando. Quindi, se un funzionario cinese dichiara qualcosa, se il leader cinese dichiara qualcosa, poi il governo deve avere anche molto chiaro come fare a raggiungere gli obiettivi che sono stati dichiarati. Mentre lo stesso discorso non vale effettivamente per i leader europei, per i leader americani, per i leader occidentali, per la maggior parte dei leader del mondo che sono alla guida di paesi le cui economie sono basate quasi esclusivamente sui mercati. Per cui lo Stato può intervenire, sì, ma fino a un certo punto non si mette a pianificare come sarà l'economia da qui a 5 anni. Magari cerca di spingere un certo settore o di favorirlo rispetto a un altro, ma può mettere le mani fino a un certo punto. E questo mi fa pensare, mi fa riflettere, ci può far riflettere, e mi viene da chiedere e da chiedervi: ha più valore o è meglio una dichiarazione di Xi Jinping che dice con una vaga certezza che la Cina raggiungerà la neutralità climatica nel 2060, o un piano di Biden o di Draghi o di Boris Johnson che affermano che la raggiungeranno magari un decennio prima, ma che non hanno esattamente idea di come fare? Cioè, cosa è meglio di queste due cose? O se vogliamo dirla in maniera un po' meno ottimistica, cosa è meno peggio? C'è anche un altro passaggio interessante nell'intervista, che è quando gli viene chiesto del target di 1,5 gradi di surriscaldamento, perché Wang dice, sì, è possibile 1,5 gradi, ma comporterebbe un costo sociale ed economico enorme, e in sostanza fa capire che la Cina preferisce mantenersi sui 2 gradi centigradi. Che abbiamo già visto che è anche più realistico in realtà da un punto di vista puramente climatologico, ma insomma fa un discorso abbastanza pragmatico, perché poi afferma, aggiunge anche già così per raggiungere questi obiettivi il governo ha delineato un cambiamento nell'intero sistema, non solo nel settore energetico ma in tutta la società e in tutta l'economia, e nessuno la sa questa cosa. Insomma, può essere un discorso forse un po' miope, forse molto realistico, ma di nuovo la Cina sembra essere il paese che ha più chiaro cosa comporta raggiungere la neutralità climatica e provare a raggiungerla per davvero, perlomeno non sappiamo cosa c'è nella testa dei leader cinesi, ma questo è quello che... E lo sa perché fare i conti, cosa che invece non sembra, non appare, almeno non con questo pragmatismo, dai discorsi dei leader, degli altri leader, soprattutto occidentali, che magari si danno obiettivi più ambiziosi, fanno discorsi più accattivanti, ma cosa c'è di concreto dietro a questi discorsi ancora sfugge quasi. Siamo sempre in ambito cinese, passiamo però a un'altra notizia collegata ovviamente a questa. Il fatto che c'è un articolo di Internazionale, tradotto su Internazionale a firma di Pierre Aski, che parla della 6ª assemblea del Partito Comunista Cinese, che per 4 giorni riunirà circa 400 quadri dirigenti sotto la direzione ovviamente del leader massimo, del capo, il numero uno, Xi Jinping. Assemblea che è iniziata ieri nell'albergo, in questo albergo inaccessibile, enorme, bianco, in stile sovietico, nel distretto pechinese di Haidian, che è praticamente presidiato in ogni angolo da soldati di ogni tipo, in alta uniforme dell'esercito di liberazione, ed è il luogo dove si sono svolti poi tutti i passaggi storici nel Partito Comunista Cinese. È un conclave che a sua volta si preannuncia come storico e che catapulterà ufficialmente la Cina all'interno della nuova era, che neanche a dirlo è appunto l'era di Xi Jinping. L'assemblea plenaria, scrive Pierre Aski, è una sorta di rituale nella vita del Partito Comunista che permette di inviare messaggi importanti alla popolazione, ed è molto significativa soprattutto in questo momento che è segnato da grandi cambiamenti all'interno del paese, dal conflitto sempre più evidente e più ampio con gli Stati Uniti, alla questione di Taiwan che suscita sempre più tensioni, all'inasprimento politico anche sul fronte interno, e poi i problemi economici, i problemi energetici, tutto il fronte dei cambiamenti climatici e non solo. Tutte queste cose sollevano molti interrogativi in Cina e saranno al centro di questa assemblea plenaria. Ma c'è un aspetto particolarmente significativo e simbolico, che è il fatto che sembra proprio che Xi vorrà far approvare dal partito una risoluzione sulla storia, che è una roba che è successa raramente nella storia del Partito Comunista Cinese, solo due volte, questa sarebbe la terza, e in pratica consiste nel riscrivere la storia in un certo senso, comunque inquadrare la storia da un'angolatura favorevole all'attuale leadership. In pratica si dice come deve essere letta la storia recente, la storia contemporanea. Potrebbe sembrare banale, ma in realtà, appunto, non lo è così tanto. È un gesto che ha un significato simbolico molto alto e che è avvenuto pochissime volte. È avvenuto la prima volta sotto la direzione di Mao Zedong nel 1945, in piena guerra civile, e la seconda nell'81 sotto la direzione di Deng Xiaoping. Questa sarebbe la terza volta e consegnerebbe a Xi Jinping un posto ufficiale nella storia. Più che consegnerebbe, sarebbe lui a prenderselo senza mezzi termini. E questo appunto, con questo gesto appunto Xi Jinping di fatto si pone all'altezza dei due pilastri della storia del comunismo cinese e rivendica a gran voce appunto il suo ruolo nella storia e nel mondo contemporaneo. Va bene, detto ciò, io direi che per oggi siamo arrivati alla fine. Alla mia sinistra ve li faccio apparire in tempo reale i canali in cui potete seguire Io non mi rassegno, li trovate qua se state guardando il video su YouTube, potete iscrivervi al canale YouTube, potete seguire Non mi rassegno su Telegram, potete anche seguirla su Instagram inviandomi anche messaggi personali. Su Instagram farò dei brevi video per rispondere anche ai commenti e ai messaggi più interessanti e appunto commentare con voi l'attualità. Se ci sono cose che non vi sono chiare o opinioni diverse e contrastanti, può essere un luogo dove discuterne. Detto ciò, io vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Io me la segno, sempre alle 8 puntuali, come ogni giorno, e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!